big like beagles. We fight like two-head eagles. We not sweet like beagles. We fight like two-head eagles. We not sweet like beagles. We fight like two-head eagles.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto. Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la Digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce strade e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna, sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora sono le 8:07, come avrete capito dalla splendida sigla che apre la rassegna stampa ogni mattina sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta appunto per iniziare la rassegna stampa di oggi, lunedì 17 aprile 2023. E prima di iniziare a leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi, vi ricordo l'importanza di sottoscrivere il radio abbonamento di Radio Onda Rossa per permetterci di continuare a trasmettere per tutti noi, per tutte voi, sugli 87.9, appunto, sul sito della radio, sotto la voce Sostieni, trovate tutte le informazioni per poter sottoscrivere e dare il vostro contributo a Radio Onda Rossa. Trovate anche le informazioni sulla campagna di radio abbonamento 2023. Inoltre vi ricordiamo che potete farlo di persona sia in radio sia al banchetto della radio, in tutte le iniziative in cui ci troverete in giro per la città e altrove. È stato un fine settimana, appunto, di iniziative per la radio, sia sabato scorso che domenica, e si prospetta diciamo un periodo ancora più ricco di iniziative a partire appunto dal 25 aprile, in cui ci troverete come al solito col banchetto della radio in quel di Piazza Nucitelli, e poi successivamente appunto il mese di maggio sarà il mese, insomma, del compleanno di Radio Onda Rossa, quindi continuate a seguirci anche per gli appuntamenti. Quando sono le 8:10, direi che è il momento di iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi, perlomeno di alcuni dei quotidiani che abbiamo qui in radio questa mattina. I temi, diciamo, più ricorrenti, diciamo, su tutte le prime pagine in realtà, sia dei quotidiani, diciamo, più di centro che quelli più apertamente, insomma, di destra, affini al governo. Il tema migrazione tiene assolutamente banco, e in particolare in questo momento lo scontro tra il governo, diciamo, e la conversione del cosiddetto decreto legge Cutro, approvato diciamo successivamente alla strage che c'è stata in Calabria, la conversione e quindi anche l'eliminazione della cosiddetta di quella, insomma, che era la protezione speciale, e la reazione di alcune regioni a guida PD, centrosinistra, e appunto alcuni comuni dello stesso orientamento che diciamo si oppongono alla linea adottata dal governo e anche alla decretazione di un nuovo stato di emergenza della durata appunto di 6 mesi, che dovrebbe servire appunto, secondo il governo, alla gestione di degli ingressi via mare nel Mediterraneo. Dello stato di emergenza parlammo tempo fa anche dai microfoni di questa radio, dopo che appunto di questo strumento si è cominciato ad abusare enormemente durante il periodo pandemico e poi con l'inizio della guerra in Ucraina, e appunto quello che dicevamo è che una volta rodato lo strumento sarebbe stato utilizzato più o meno per qualsiasi altra questione, al di là diciamo della esistenza o meno di una vera emergenza tra virgolette, ed infatti ce lo ritroviamo anche per la gestione di flussi in ingresso che, tutto sommato, in termini numerici non possono in alcun modo essere definiti emergenziali, anzi ci troviamo comunque a livelli di ingressi irregolari via mare ben inferiori a quelli che diciamo l'Italia ha visto nel periodo 2015-2016. Ma al di là appunto di queste considerazioni, iniziamo con la prima pagina, insomma il titolo di apertura della Stampa di oggi: migranti, regioni e comuni in rivolta. La Premier rivendica un nuovo piano Mattei, ma taglia i fondi per la cooperazione. Scontro sulla protezione speciale. Quattro governatori e i sindaci PD non firmano lo stato d'emergenza. Bonaccini, governo in confusione. Questa è la sintesi della stampa di oggi, delle questioni insomma che nominavamo poco fa, con l'aggiunta appunto del nuovo piano Mattei per l'Africa, che insomma viene sbandierato ormai da un po' dalla maggioranza di governo, in particolare dalla Premier Giorgia Meloni, che si è recata già più volte in vari paesi africani per negoziarlo. Ma andiamo un po' a vedere nelle prime pagine interne della stampa di cosa parliamo nello specifico. Sui migranti la maggioranza sarà alla prova dell'aula del Senato, nominato intanto il commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti è Valerio Valenti. Quattro regioni guidate dal centrosinistra non hanno firmato l'intesa. Intervista al governatore Bonaccini, il governo è in confusione, operazioni di salvataggio di un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti a 170 miglia a sud della Sicilia. Questa un'ulteriore sintesi degli articoli che poi troviamo alle pagine dalla 2 alla 4 della stampa di oggi. Meno fondi per gli stati africani, migranti, il piano Mattei inizia con i tagli alla cooperazione. Nel DEF, quindi il documento di economia e finanza appena presentato, la riduzione di 109 milioni in 3 anni per immigrazione e garanzia dei diritti. Oggi la percentuale maggiore degli aiuti allo sviluppo è destinata all'emergenza dell'Ucraina in guerra. Quindi questo un po' l'articolo di Alessandro Barbera, pagina 2 della stampa, che intende diciamo evidenziare la contraddizione tra quanto proclamato dalla compagine partitica dell'aiutiamoli a casa loro e la riduzione in realtà degli aiuti agli stati africani. Quindi diciamo questo piano Mattei per l'Africa sarebbe in realtà svuotato dalla assenza di fondi finalizzati a implementarlo. Poi appunto Riccardo Arena, sempre a pagina 2 della stampa, ci dice che riprendono gli arrivi, oltre 1000 soccorsi in mare, la Guardia Costiera salva 600 persone in acque SAR maltesi. Il retroscena immancabile è a firma di Laura Anel a pagina 3 della stampa. Sbarchi low cost, barconi sempre più grandi salpano dalla Cirenaica con centinaia di disperati, i viaggi della speranza costano in media 250 euro, gli scafisti a metà rotta scendono e si dileguano. Questo diciamo per fare un po' un quadro sulla rotta libica. Appunto il dato interessante è quello sugli scafisti, perché insomma vi ricordate che dopo la strage di Cutro Meloni nella conferenza stampa annunciò che gli scafisti sarebbero stati perseguiti penalmente, andati insomma catturati in tutto il globo terracqueo, e c'era chi insomma disse: guardate che quelli che voi arrestate come scafisti in Italia in realtà sono dei passeggeri che vengono, insomma delle persone in fuga che vengono costrette a guidare l'imbarcazione. E qui infatti sì, insomma questo retroscena insomma ci racconta che gli scafisti in realtà quelli diciamo al soldo dei trafficanti in realtà non arrivano mai sulle coste italiane. A pagina 4 della stampa invece si parla un po' più del dibattito interno sulla conversione in legge del decreto Cutro, con un articolo di Serena Riformato. Protezione speciale, sindaci e regioni in rivolta, 5 governatori che appunto sono quelli di Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Valle d'Aosta non sottoscrivono lo stato di emergenza. Fronda anche dei sindaci PD, che più o meno sono gli stessi che negli ultimi tempi insomma stanno un po' prendendo posizione sulla questione delle registrazioni anagrafiche, quindi i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze, anche loro costituiscono appunto una fronda contro il provvedimento governativo. La Lega preferiscono il modello Soumahoro. Quindi Serena Riformato ci dice appunto che sarà Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il nuovo commissario per l'emergenza migranti, ma i suoi poteri, ufficializzati ieri da un'ordinanza della Protezione Civile, non potranno essere esercitati su tutto il territorio italiano. Questo perché appunto le 5 regioni a guida centrosinistra scelgono di non firmare l'intesa. Nei loro confronti, in sintesi, la struttura commissariale non potrà prendere decisioni unilaterali, spiegano dallo staff del presidente toscano Eugenio Giani. Un esempio: così come avviene oggi, la decisione di costruire un hotspot o centro per i rimpatri, un CPR diciamo, dovrà comunque essere concordata con l'amministrazione interessata e passare da un'ordinanza controfirmata dal governatore, passaggio che non sarà invece più necessario nelle altre regioni. Dagli ambienti del Viminale si fa notare che la decisione andrà a creare un doppio regime: chi ha riconosciuto l'emergenza beneficerà di procedure semplificate, i dissidenti continueranno con le procedure normali, dissidenti tra virgolette, e tutte le lentezze che possono comportare. Le regioni di sinistra sono le uniche che si oppongono ad una cosa normale che ci chiede anche l'Europa, e cioè di allontanare dal territorio chi entra irregolarmente. Queste sono parole di Matteo Salvini, mentre i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo parlano di scelta gravissima, fanno ideologia sulla pelle dei migranti. Va bene, mentre il vice segretario del Carroccio Andrea Crippa chiede provocatoriamente appunto se le regioni di sinistra preferiscono il modello Soumahoro. Con i governatori anche i sindaci PD si confermano prima linea dell'opposizione. Dopo l'iniziativa delle scorse settimane in difesa delle famiglie arcobaleno, i primi cittadini di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze criticano nel merito le modifiche proposte dal governo e dalla maggioranza al decreto Cutro. Non bisogna ragionare in ottica emergenziale, scrivono. Due criticità nello specifico, secondo gli amministratori DEM: l'esclusione dei richiedenti asilo dal SAI, l'accoglienza diffusa, ovvero quello che prima era il sistema SPRAR, poi si proimi, quindi l'accoglienza di secondo livello gestita dai comuni tramite il servizio centrale, quello che era appunto lo SPRAR, e l'intenzione di cancellare la protezione speciale, misura presente in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale, ovvero appunto quella protezione che era stata introdotta dopo che Salvini, allora ministro dell'Interno, eliminò la protezione umanitaria. Al contrario, rilanciano i sindaci, vanno invece ripensate le vie legali per l'integrazione, a partire dalla regolarizzazione degli immigrati già presenti in Italia anche attraverso il ricorso allo Ius Scholae. Quindi insomma si mette un po' insieme anche il tema della cittadinanza, della riforma del diritto di cittadinanza. In Parlamento intanto le opposizioni tentano di ostacolare con 350 emendamenti l'esame sul decreto Cutro, che riprenderà oggi in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Quasi scontato che la partita decisiva, con il voto degli emendamenti di governo e maggioranza, si giochi in aula, dove il provvedimento è atteso fra martedì e mercoledì. E poi appunto, come preannunciato dalla prima pagina, a pagina 4 troviamo un'intervista a Stefano Bonaccini a firma di Fabio Martini. Sull'accoglienza solo scorciatoie maldestre, Meloni gridava basta sbarchi, ora è senza bussola. Il presidente dell'Emilia Romagna attacca l'esecutivo, non farà aumentare i rimpatri, ora Giorgia chiede aiuto all'Europa, contro cui ha lavorato quando era all'opposizione. Questo diciamo un po' un quadro delle tematiche che occupano diciamo il dibattito pubblico e politico in questi giorni, in realtà ormai da qualche giorno, e che sono destinate insomma a proseguire, dato che come leggevamo poco fa la discussione poi del testo e di conversione del decreto Cutro sbarcherà nelle aule parlamentari tra domani e dopodomani, e quindi insomma continueremo a parlarne. Cos'altro c'è sulla prima pagina della Stampa? In realtà ci sono tre articoli di approfondimento. Uno di Alessandro De Angelis: Giorgia va veloce, ora Ellie si muova. Ovviamente qui il riferimento a Giorgia Meloni e Ellie Schlein, ma ormai lo sappiamo che i giornali, quando si tratta di donne, tendenzialmente usano solo il nome senza il cognome, come fossero tutte amiche loro. Poi c'è un articolo di Marco Bresolin che andremo a leggere poi nella lettura delle pagine interne. Il tema è i balneari dall'Unione Europea, ultimatum a Roma. quindi si parla di concessioni balneari e il pressing dell'Unione Europea su il governo italiano perché, affinché diciamo, la questione delle concessioni venga infine risolta, tema su cui il governo continua a tergiversare e a non avere una posizione definitiva. C'è poi un altro articolo della Pagina Economica di Veronica De Romanis, i rischi di un nuovo patto di stabilità, e in realtà sulla colonna sinistra c'è un articolo di approfondimento di Lucio Caracciolo, gli USA ci ignorano, Europa allo sbando. Quindi qui ci si concentra invece un po' più sugli equilibri geopolitici, in particolare sul ruolo della Cina e degli Stati Uniti, e l'Europa che rimane incastrata nel mezzo senza sapere bene cosa fare. Poi la doppia fotonotizia di Centropagina riguarda invece la cronaca estera: bombe sulle chiese, missili ucraini a Donetsk, vendetta su Nikopol. Ieri era appunto la Pasqua ortodossa, c'è stato un doppio bombardamento incrociato sulle chiese, sia da parte dell'Ucraina che poi della Russia. E poi c'è il Sudan: Sudan, ombre russe, i due generali in lotta si appellano al Cremlino. Questo è un articolo di Domenico Quirico. Sempre sulla pagina, diciamo, più o meno internazionale, c'è un articolo di Jacopo Jacoboni sulla vicenda di Artemus, cioè il magnate oligarca russo che diciamo trafficava, possiamo dire, petrolio probabilmente proveniente dal Venezuela, che era ai domiciliari in Italia in attesa dell'estradizione verso gli Stati Uniti e che è evaso dai domiciliari. Su questo si è aperto un grande scontro diciamo sia con il Dipartimento di Giustizia americano che anche all'interno del dibattito politico italiano, con accuse rivolte al governo e in particolare al Ministero della Giustizia sul perché diciamo questo tizio fosse ai domiciliari invece che in carcere, come sia stata possibile l'evasione. Dall'altro lato c'è appunto uno scaricabarile da parte del Ministero della Giustizia nei confronti della Corte d'Appello di Milano e sulla decisione relativa alla custodia ai domiciliari invece che in carcere. Appunto a questo tema vengono dedicate due pagine interne della Stampa, pagina 6 e 7, caso US, colpa di Nordio, PD e 5 Stelle, responsabilità del ministro sempre più evidente, la maggioranza resta compatta e non vuole il confronto in aula. Il punto qual è? Appunto che PD e 5 Stelle hanno chiesto a Meloni e Nordio di venire a riferire in Parlamento, non si capisce scusate, non si capisce appunto secondo loro perché non sia stato comunicato da Via Arenula, quindi dal Ministero della Giustizia, al Tribunale la richiesta del Dipartimento di Giustizia americano di spostare US dai domiciliari al carcere in attesa dell'estradizione. L'evasione avvenuta a 24 ore dal trasferimento negli Stati Uniti e quindi diciamo su questo insomma il dibattito si preannuncia molto molto acceso, con diciamo con Giorgia Meloni che si è spesa in difesa del DIS, quindi dei servizi segreti, e anche di Mantovano, suo appunto fedelissimo, che è sottosegretario, che è anche autorità delegata sui servizi, appunto Alfredo Mantovano. E poi sulla colonna destra della Stampa invece abbiamo un'altra questione. Ieri era il 50° anniversario del rogo di Primavalle, la destra ricordi il rogo di Primavalle per sanare i contrasti, non per alimentarli. Questo è un articolo di Elena Löwenthal a pagina 9 della Stampa. I giornali di oggi tutti si dedicano a questo tema, con l'invito di Meloni a una diciamo, Meloni avrebbe detto quel rogo fu una delle pagine più buie nella commemorazione del 50° anniversario della morte dei fratelli Mattei, figli del segretario dell'MSI di zona. e appunto in questo caso il commento viene affidato a Elena Löwenthal: la memoria non è mai militanza. Poi vedremo che su questo tema sono stati chiamati in causa anche altri esponenti anche partitici, sugli altri lo vedremo insomma sugli altri quotidiani. Non penso sia il caso di affrontare la questione del rogo di Primavalle leggendo la stampa mainstream, ma insomma di questo si parla. Sempre sulla colonna destra c'è poi Maurizio Maggiani con un racconto: nonna, curami il fuoco dentro. E poi altre due notizie. La prima riguarda la strage di Erba, ovvero il triplice omicidio che l'11 dicembre del 2006 avvenne appunto ad Erba rispetto al quale la giustizia ha consegnato Rosa e Olindo all'ergastolo, a una pena dell'ergastolo. Il procuratore generale di Milano credo ha deciso di riaprire, ha chiesto insomma la riapertura del processo, e quindi di questo anche si parla su tutti i quotidiani. Infine c'è un'inchiesta di Del Vecchio Moscatelli sulla Stampa in cui si parla della dipendenza da alcol, boom di dipendenza da alcol, esagerano 6 italiani su 10, e a questo tema vengono dedicate 2 pagine, la 20 e la 21 della Stampa, anche con un racconto di come funzionano gli alcolisti anonimi. Con questo io chiuderei insomma la lettura della prima pagina della Stampa. A brevissimo continuiamo con le altre prime pagine di oggi. Allora torniamo in voce per continuare con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Corriere della Sera, che un po' come la Stampa apre sulla questione migranti: scontro frontale sui migranti, lavoro, ecco tutte le novità, dalla proroga dei prepensionamenti ai bonus per chi assume giovani, sindaci e regioni di centrosinistra protestano, battaglia in Senato sulla stretta. Quindi in realtà il titolo di apertura tiene insieme un po' di questioni diverse, diciamo le mosse prossime mosse, insomma, che sono in corso di adozione o discussione all'interno della maggioranza di governo. Sulla questione migranti, le pagine 2 e 3 del Corriere propongono contenuti più o meno simili, quindi una ricostruzione della strategia del governo rispetto appunto alla gestione dei flussi migratori, protezione speciale e scontro sui migranti, sfida in Senato, le modifiche al decreto Cutro, via al commissario per l'emergenza, no dalle regioni Dem. La strategia viene ricostruita appunto con uno schemino di Paola Di Caro. L'obiettivo dell'esecutivo sarebbe l'eliminazione della protezione speciale per i richiedenti asilo nel quadro di una strategia che prevede la linea dura contro gli scafisti, la protezione speciale e il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo che non possono ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria concessa a chi corre pericoli nel proprio paese. Altri punti fondamentali del piano governativo sui migranti sono la cooperazione con i paesi di partenza e transito e la gestione di flussi regolari. Per eliminare la protezione speciale, il governo punta ad agire con cautela per evitare contestazioni come quelle del Quirinale sui decreti sicurezza di Salvini nel 2018. Da giorni sono in corso, continua Paola Di Caro, approfondimenti tra il Colle, il sottosegretario Mantovano e il ministro ai rapporti con il Parlamento Ciriani per arrivare a un testo nel rispetto dei diritti umani. Sempre a pagina 2 del Corriere troviamo un breve ritratto di Valerio Valenti, il nuovo commissario appena nominato per questa emergenza, 64 anni, una lunga carriera prefettizia tra Brescia, Brindisi, Trieste e Firenze. Dal 9 gennaio è il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione al Viminale. Sempre sul tema migratorio, pagina 3 del Corriere ospita una lunga intervista che poi ci andremo a leggere, di Francesca Basso a Manfred Weber, che è il presidente del Partito Popolare Europeo nell'Europarlamento, cioè quella, diciamo, compagine che rappresenta i partiti di centrodestra, di destra e centrodestra europei, che insomma commenta la questione migratoria e il ruolo che dovrebbe avere l'Unione Europea. Poi ce l'andiamo a vedere e infatti la troviamo anche sulla prima pagina del Corriere. Roma deve essere aiutata, muri a difesa dell'Europa, e con questo insomma già capiamo un po' il tenore di questa intervista. Sempre sulla prima pagina del Corriere troviamo il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, anche questo ce lo andremo a leggere nella seconda parte di questa rassegna stampa, perché il tema su cui si concentra il data room quest'oggi è la sanità e i fondi in calo. Le regioni hanno un buco di 3,8 miliardi per i costi del Covid e ora il caro bollette. Altra notizia che compare sul Corriere della Sera è riguarda lo stato di salute di Silvio Berlusconi, che lascia la terapia intensiva, è stato trasferito nel reparto ordinario, un reparto di degenza ordinario, e il fratello Paolo dice tutto bene e invita alla cautela. Bene. Poi l'articolo di commento viene affidato a Danilo Taino, tappeti rossi a Pechino, Macron e non solo. Un articolo di un editoriale, insomma, che si concentra sulla figura di Xi Jinping e insomma le sue manovre diplomatiche e politiche. Ma la prima pagina del Corriere della Sera si concentra anche sulla la strage di Erba, il processo, le carte, cosa sappiamo, pagine 18 e 19, ben due pagine in cui si va un po' a rimestare in questa vicenda di cronaca nera, andando un po' a intervistare i familiari delle vittime e a ricostruire le argomentazioni del procuratore generale. Poi abbiamo un articolo di Dario Di Vico sul Salone del Mobile, Milano la Bella è una tradizione di apertura da non smarrire, e poi appunto abbiamo il 50° anniversario del rogo di Primavalle, Meloni il ricordo di Primavalle, ora pacificazione. La prima pagina del Corriere insomma più o meno Parla di questo. C'è poi in realtà anche una notizia che troviamo negli altri quotidiani, ma nelle pagine interne, che riguarda il Papa e il caso Orlandi. Caso Orlandi, l'ira del Papa su Wojtyla, solo offese. Continua insomma la riapertura del caso di Emanuela Orlandi, e è da ieri insomma che vengono riportate le parole del pontefice attuale Francesco in difesa di Karol Wojtyla, che diciamo in qualche modo viene ritenuto coinvolto nella sparizione di Emanuela Orlandi, secondo le parole del fratello insomma di Emanuela stessa. Poi la fotonotizia di centro pagina, scusate, invece riguarda più o meno diciamo il tema sport, nel senso che si fa riferimento a una lunga intervista di Gaia Piccardi a pagine 38 e 39 del Corriere della Sera di oggi a Marcel Jacobs. Quindi parliamo di atletica leggera. Corro per essere l'erede di Bolt, vorrei arrivare in pista griffato, unire sport e moda. Questa insomma era la prima pagina del Corriere della Sera. Come vedete, più o meno i temi sono quelli, e sono gli stessi che troviamo sulla prima pagina della Repubblica di oggi, che apre con i sindaci Meloni, fermati l'appello sui migranti. Sei primi cittadini del centrosinistra scrivono al governo: siamo molto preoccupati per il decreto, non toccate la protezione speciale. Lepore, sindaco di Bologna: chiediamo una tregua o avremo tendopoli nelle città. I permessi particolari esistono in 18 paesi europei su 27. E in più diciamo anche qui si mettono insieme varie tematiche che sono attualmente sull'agenda politica del governo Meloni, quindi anche appunto la riforma dei sostegni al reddito, tagli al reddito di cittadinanza fino al 50% per le famiglie con figli maggiorenni. A questo tema anche qui vengono dedicate alcune pagine interne della Repubblica di oggi. È scontro sui migranti, il doppio no al governo di comuni e regioni, questo è il titolo dell'articolo a pagina 2 di Viola Giannoli. Da Milano a Napoli, la lettera dei sindaci preoccupati, le proposte dell'esecutivo minano i diritti e i governatori di centrosinistra bocciano il commissario all'emergenza, è mancato il dialogo. C'è poi appunto una piccola cartina tematica della penisola italiana in cui appunto si evidenziano i migranti accolti regione per regione, quindi quali sono le regioni che accolgono di più. Pagina 2 di Repubblica ospita poi un'intervista di Eleonora Capelli al sindaco di Bologna Lepore: smantellano l'accoglienza, così rivedremo le tendopoli. Quindi questo diciamo è un po' la preoccupazione principale. Ecco, perché teme di vedere le città invase dalle tendopoli, gli chiedono, perché non rimane altra possibilità, scaricare tutto sul sistema dei CAS pensato per un'accoglienza di qualche settimana significa che stanno pensando alle tende, lo Stato dà sempre meno soldi alle città, le risorse diminuiscono, i progetti rischiano di franare. Quindi la critica è al depotenziamento dell'accoglienza di secondo livello nel sistema SAI, che di fatto viene resa inaccessibile ai richiedenti asilo, ma è accessibile solamente ai titolari di protezione, di uno status di protezione. C'è poi in realtà un articolo più interessante, diciamo a pagina 3 di Repubblica, a firma di Alessandra Ziniti: la protezione speciale c'è in 18 paesi su 27, è falso che faccia aumentare gli sbarchi. Questo è un articolo che viene etichettato come fact checking, quindi una verifica di quanto detto diciamo dal governo. E così dice Alessandra Ziniti: non è vero che l'Italia sia l'unico paese europeo a prevedere la protezione speciale, sono ben 18 su 27 quelli che offrono ai migranti forme di protezione complementare, cioè complementare rispetto agli status di protezione e cioè l'asilo e la protezione sussidiaria previsti dalla Convenzione di Ginevra. Non è vero che i permessi speciali siano un fattore di attrazione verso il nostro paese, lo dimostrano i numeri delle richieste più alti in paesi non di primo approdo, e non è vero che la protezione speciale sia l'escamotage per far rimanere chi arriva sui barconi. A beneficiarne di più sono albanesi e peruviani. Sono norme, cifre, statistiche a smascherare l'ultima bugia con cui il governo Meloni prova a far passare la narrativa della correzione di rotta di un'Italia invasa a causa della protezione speciale da decine di migliaia di migranti senza i requisiti per restare. Decine di migliaia, semmai, sono coloro che con legami familiari e percorsi di integrazione, studio, lavoro già avviati rischiano di trovarsi senza permesso, costretti ad una vita in clandestinità. Non è vero dunque, come ha detto Giorgia Meloni ad Addis Abeba, che l'Italia offra una protezione ulteriore rispetto a quella che accade, a quello che accade nel resto d'Europa. Il centrodestra lo sa bene, visto che c'è in Senato un dossier compilato in occasione dell'iter dei decreti Salvini che spiega la lunga lista di protezioni complementari previste in 18 paesi, forme variamente declinate di quella protezione umanitaria cancellata dai decreti sicurezza e sostituita poi con la protezione speciale durante il governo Conte 2, quindi con Lamorgese al Ministero dell'Interno. Legami familiari, percorsi di integrazione, riconoscimento del rischio per chi è vittima di tratta o violenze familiari, persecuzioni religiose, salute e le condizioni tenute in considerazione per concedere la protezione speciale, che nella media europea interessa circa il 15% dei permessi. I numeri di Eurostat sulle richieste d'asilo in Europa nel 2022, rielaborati dall'ARCI, raccontano tutt'altra storia da quella raccontata dal centrodestra. In Italia sono state 10.865 le protezioni speciali concesse, 4 su 10 dei permessi totali rilasciati, che viaggiano in linea con la media europea. Viene accolto circa il 40% delle richieste. La Germania riconosce la protezione umanitaria per motivi molto simili ai nostri. Per tutti questi motivi in Germania sono state concesse l'anno scorso più di 30.000 protezioni complementari, circa il 25% del totale. Anche la Spagna prevede forme di protezione ulteriori rispetto a quella internazionale a chi è vittima di discriminazioni razziali o motivate dal genere o dall'orientamento sessuale, o ha problemi sanitari o ancora ha subito atti violenti in ambito familiare, condizioni riconosciute nel 2022 a più di 20.000 persone. Pur in Francia dal 2006 esiste un permesso per dimostrata integrazione sociale, e persino Olanda, Austria, Ungheria e Grecia prevedono forme diverse di protezione umanitaria. E poi il dato macroscopico: l'Italia non solo è quarta per richieste d'asilo, nonostante l'incremento degli arrivi, ma è anche uno dei paesi con una percentuale di dinieghi più alta. Meno di una domanda su due è stata accolta, mentre ad esempio la Germania ha detto sì al 65% delle richieste. Negli ultimi due anni il maggior numero di protezioni speciali è stato concesso a cittadini albanesi e peruviani che non arrivano via mare. Tutti guardano ai barconi e non alla rotta balcanica o alle decine di migliaia di persone che arrivano in aereo dal Sud America. Questo dice Matteo Mauri del PD, che da sottosegretario all'interno del governo Conte 2 seguì l'introduzione della protezione speciale. Dire che questo permesso sia un unicum italiano è una bufala. Grandi paesi come la Germania si sono orientati sul modello italiano, che ora viene demolito. Questo era, insomma, per riportare qui qualche dato. Sul tema immigrazione poi anche pagina 4 di Repubblica si concentra invece su il racconto di due storie di beneficiari e beneficiarie di protezione speciale. Poi ritorniamo sulla prima pagina di Repubblica, perché i temi sono anche altri. C'è un articolo di Stefano Cappellini sul PD, Elly Schlein e la strategia dell'assenza, e poi la mappa di Ilvo Diamanti, gli elettori e la guerra divisi sulle armi. La fotonotizia di centropagina della Repubblica di oggi si concentra invece sulla guerra in Ucraina. A Pasqua bombe sulle chiese, le due foto rappresentano da un lato le icone di una chiesa bombardata nella giornata di ieri a Zaporizhia, e poi una foto di Vladimir Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. La colonna destra di Repubblica si concentra sul caso di Artemus, gli amici italiani di Vostok Oil, un affare da 1.000 miliardi, la fuga appunto di Artemus di cui parlavamo prima, e poi una intervista, penso, a Spataro: Nordio eviti di sindacare i magistrati. A questo tema si dedicano le pagine 6 e 7. Vengono dedicate appunto le pagine 6 e 7 della Repubblica di oggi, perché diciamo il sottotesto, un po' la polemica politica sotto appunto la fuga di Artemus, al di là di quello che abbiamo già detto, è che ci fosse diciamo un interesse alla fuga, all'evasione di Artemus, perché probabilmente in quanto oligarca e magnate russo poteva insomma rivelare qualche informazione scomoda sui legami tra alcune delle forze di governo, esponenti di governo e la Russia. E appunto sì, come dicevamo, c'è un'intervista di Liana Milella a pagina 7 a l'ex procuratore di Torino Armando Spataro: Nordio non può sindacare le decisioni dei giudici, è incostituzionale. E va bene, e ok. Poi sempre sulla colonna destra di Repubblica abbiamo invece un articolo di Claudio Tito, corrispondente di Repubblica a Bruxelles: MES e banche, cresce la pressione su Palazzo Chigi. Poi la colonna sinistra di Repubblica è dedicata invece all'editoriale di Ezio Mauro, L'avversario domestico, e ha un articolo di analisi di Paul Krugman: l'immigrazione salva l'economia. Questo casomai ce lo andiamo a vedere dopo, ma comunque insomma mi sembra che il tema sia più o meno lo stesso sempre, cioè tutte quelle argomentazioni contro politiche eccessivamente dure in termini di immigrazione, che puntano a far vedere quanto siano utili gli immigrati per l'economia dei paesi occidentali, insomma. In taglio basso di Repubblica abbiamo un doppio articolo con Cita De Gregorio, che ci parla dell'elogio della lentezza e del silenzio, e poi invece l'onnipresente Lucio Caracciolo, che insieme a Andrea Riccardi stanno per lanciare un libro sull'accoglienza, Il nostro dialogo intorno al verbo accogliere. Ecco, questa era la prima pagina di Repubblica di oggi. Ora facciamo una piccola pausa e poi proseguiamo e concludiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Fare un giro qua giù, da su, non so se si vede a prendere la luce. Fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. Vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si vede bene la luce. No, però
fare un giro qua giù. Vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luna, no, però vieni a fare un giro qua giù, da su, non si vede bene la luna, no, però che non mi troviamo a su, non se voglia so se non fa mi chiama, cosa o fuma che non mi troviamo a su, a chi non va.
E allora, quando sono le 8:52, continuiamo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi lunedì 17 aprile 2023, leggendo l'ultima prima pagina dei quotidiani che abbiamo cartacei qui in redazione stamattina, ovvero Il Messaggero, Immancabile, Migranti, il muro delle regioni, è il titolo di apertura. Valenti commissario, ma dai quattro governatori Dem arriva il no ai centri di rimpatrio. Sei sindaci rossi contro il decreto Cutro. Salvini, la protezione speciale toglie i diritti ai profughi. Quindi diciamo che i virgolettati di Salvini e della Lega si sprecano nella giornata di oggi, come insomma era abbastanza prevedibile. A questo tema Il Messaggero dedica il non le prime pagine interne ma pagina 4. Migranti, le regioni rosse rifiutano l'emergenza, no ai centri di rimpatrio, sfida l'esecutivo, i quattro governatori Dem non firmano l'ordinanza di Curcio, i sindaci di sei città, resti la protezione speciale, Valenti nominato commissario. Insomma, il messaggero non si spreca, non si lancia in grandi analisi, anche perché ha temi che gli stanno più a cuore e in questo senso appunto torniamo sulla prima pagina del messaggero, perché appunto questi temi che stanno molto a cuore al quotidiano sono da un lato il termovalorizzatore spacca il PD, Bonaccini, Schlein, Stia con Gualtieri, Morassut, opera vitale contro il caos rifiuti. Questo è un articolo di Andrea Bulleri a pagina 6 del Messaggero. Il termovalorizzatore ovviamente è quello di Roma, secondo Andrea Bulleri ora rischia di spaccare anche i Dem, divisi tra chi si schiera con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, che dell'opera è il commissario straordinario, e chi invece punta a rimettere tutto in discussione con la leader appena eletta Elly Schlein, che per il momento preferisce il silenzio. E, è stato lo scoglio, dice appunto Andrea Bulleri, che ha fatto naufragare l'asse tra PD e 5 Stelle, il muro contro cui sempre per l'ostilità grillina ha finito per schiantarsi il governo Draghi, ed ecco che 10 mesi dopo il termovalorizzatore di Roma rischia di spaccare anche i Dem, appunto divisi tra le due fazioni che dicevamo poco fa. A far tornare il tema al centro della discussione al Nazareno ieri ci ha pensato il presidente Dem Bonaccini, da sempre iscritto al gruppo dei favorevoli all'impianto che nei piani del Campidoglio servirà a smaltire 600.000 tonnellate di indifferenziato all'anno. Non sostenere Gualtieri sul termovalorizzatore sarebbe un errore clamoroso, ha sentenziato il governatore dell'Emilia Romagna ai microfoni di Sky TG 24. Su questo ha aggiunto: bisogna avere le idee chiare, Gualtieri è un sindaco di centrosinistra che ha battuto la destra e che ha preso una decisione giusta. Nel mirino del governatore si legge soprattutto l'uscita di Sandro Ruotolo, nuovo responsabile cultura Dem, il quale nei giorni scorsi aveva avanzato l'idea di promuovere un referendum tra i cittadini romani per decidere sull'impianto, che nei piani del comune dovrà entrare in funzione entro l'estate del 2026. Non è vero che se ci sono termovalorizzatori si riduce la raccolta differenziata, il tema, insiste Bonaccini, sono le politiche complessive che vengono messe in campo. Ma il presidente Dem, più che a Ruotolo, sembra rivolgersi soprattutto a Schlein, che sul nodo rifiuti nella capitale finora ha mantenuto una linea volutamente ambigua. Da funambola la apostrofa qualcuno tra i compagni di partito, da un lato rimandando la questione a un futuro non meglio precisato, dall'altro nominando come responsabile ambiente in segreteria Annalisa Corrado, ingegnera ambientalista e fondatrice di Green Italia, da sempre schierata per il no all'impianto. E va bene, contraddizioni che sia 5 Stelle da un lato che Verdi Sinistra dall'altro ora sono determinati a stanare, con una polpetta avvelenata pronta per essere gettata in pasta ai dem, ovvero un ordine del giorno firmato dal capogruppo grillino a Montecitorio, Francesco Silvestri, da agganciare al decreto PNRR. Obiettivo: chiedere di fermare l'impianto capitolino e revocare i poteri straordinari del sindaco Gualtieri. Un ODG analogo poi è stato annunciato anche dal Verde Angelo Bonelli, ed ecco che i Dem, in assenza di indicazioni dai vertici, rischiano di spaccarsi in aula tra voti contrari e prevedibili astensioni. Oltre, diciamo, a questo, poi si parla un po' più della spaccatura interna. Il decreto PNRR con relativi ordini del giorno approderà in aula per l'approvazione due giorni prima di venerdì, quindi mercoledì, in cui ci sarà la prima riunione della segreteria. Una patata bollente che la segretaria si troverà comunque a dover maneggiare, anche se si riuscisse a disinnescare la mina del voto, perché tra i Dem c'è chi, come Paola De Micheli, è intenzionato a chiedere conto di quale sia la linea del nuovo PD sul termo valorizzatore, e non è l'unica. Su questo tema viene poi, appunto, anche a pagina sempre 6 del Messaggero ospitata un'intervista a Roberto Morassut, deputato del PD, favorevole, diciamo, nella corsa alla segreteria a Elie Schlein. Idee diverse, ma l'opera è necessaria, solo così usciremo dal caos rifiuti. Va bene, questo era un po' quanto dice il Messaggero sul termovalorizzatore di Roma. L'altro tema, appunto, che occupa la prima pagina è quello della giustizia. Addio all'abuso d'ufficio, in arrivo la legge salva sindaci, ridimensionato anche il traffico di influenze. Abuso d'ufficio si cambia, via Renu, la sede del Ministero della Giustizia, il lavoro sul dossier procede spedito, tanto che un testo da sottoporre al CDM dovrebbe arrivare al massimo nel giro di una decina di giorni. Obiettivo: neutralizzare un reato che, secondo decine di sindaci di destra e di sinistra, ha avuto come conseguenza finora più il blocco dei cantieri che la lotta al malaffare. Questo altro tema caldo per il Messaggero, che a questo, diciamo, testo di legge dedica l'intera pagina 5, addirittura con un'intervista al sindaco di Pesaro. Non si può amministrare nel terrore, quel reato doveva modificarlo il PD. Questo è un virgolettato di Matteo Ricci, appunto sindaco di Pesaro, penso in quota PD, sì. E poi, appunto, un'analisi di Andrea Bulleri sul reato di abuso di ufficio. La legge viene definita come salva sindaci verso l'abolizione totale, in alternativa una riforma che elimini il 90% dei processi. Sarà ridimensionato anche il traffico di influenze, testo in CDM entro 10 giorni. Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, in piazza con gli altri sindaci contro le norme che penalizzano gli amministratori. Poi ritorniamo sulla prima pagina del Messaggero, saltando un po' a più e pari l'editoriale di Alessandro Campi, un po' in generale, un po' perché in quest'oggi decide di dedicarsi al rogo di Primavalle, quegli orrori del passato così difficili da confessare. La fotonotizia di centropagina è dedicata al calcio, scatto Roma, quindi, diciamo, il campionato. Poi però invece sempre sulla prima pagina del Messaggero si parla invece di manovra economica, in realtà di misure in ambito di bonus e welfare. Famiglia e anziani, aumenta il sussidio, sì al bonus trasporti, assegno unico, più soldi, incentiva la natalità, e oggi click day per bus, metro e contributo vacanze. Un assegno unico e universale, sigla AUU, comodissima, aumentato per chi ha figli e dunque come incentivo alla natalità, mentre parte il bonus trasporti e va invece a esaurirsi il bonus vacanze riservato ai senior. Il governo cerca di uscire da una lunga fase, quella della pandemia e poi dell'emergenza energetica, caratterizzata dalla proliferazione di aiuti d'emergenza o comunque occasionali, concentrandosi su obiettivi di fondo della politica economica e sociale. E questo, diciamo, è la sintesi degli articoli che occupano pagine 2 e 3 del Messaggero, quindi in realtà le prime pagine interne di apertura del quotidiano di oggi sono dedicate appunto alle misure in ambito economico e di spesa sociale. Pagina 2: cresce l'assegno unico, bonus trasporti e viaggi, oggi scatta il click day, ultimo giorno per chiedere gli aiuti per le vacanze in Italia, via al voucher su bus e metro, ma non ci sono risorse per tutti. Sul bonus trasporti abbiamo uno specifico specchietto, è un bonus che può essere richiesto fino al 31 dicembre di quest'anno e si sostanzia in 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili validi per più mesi o annuali per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico su gomma e rotaia. Deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione e l'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo e può essere richiesto da persone con reddito entro i 20.000 euro. Va bene, bollette, asili nido, incentivi auto, sostegni per affrontare il caro vita. E poi a pagina 3 le politiche sul lavoro, nuovo reddito con i tagli, risparmi per 3 miliardi, platea più stretta e ISEE più selettivo riducono la spesa annuale per lo Stato, scende l'importo massimo del beneficio, più vantaggi per le famiglie con disabili. Infine chiuderei insomma la prima pagina del Messaggero di oggi con un altro paio di 2-3 notizie. Una, appunto, il caso della strage di Erba, Olindo e Rosa, caso da riaprire, spunto nuovo teste chiave, difesa e procura generale revisione, la Cassazione non ci sta. Poi il caso di Ciro Immobile, capitano della Lazio, che si è schiantato con il SUV contro il 19, contro il tram. Immobile contro il tram, lo salva l'airbag. Costola fratturata per Ciro, c'era il verde, mentre il tramviere dice falso, lui correva. E chiuderei insomma la prima pagina del Messaggero di oggi invece con un altro articolo a firma di Marco Cusumano, bullizzata a Latina, ucciditi sei nulla, tutta la classe indagata per stalking, è quanto è successo in una scuola media di Latina. 15 compagni di classe indagati per stalking, una denuncia appunto per 15 minorenni compagni di classe di questa 14enne che subiva appunto il bullismo e lo stalking dell'intera classe. Sempre appunto accanto a questo articolo a pagina 10 del Messaggero c'è anche la notizia dell'ennesima sparatoria negli Stati Uniti, strage di ragazzi alla festa per i 18 anni, durante un party appunto per i 18 anni, ancora non è chiaro chi e perché abbia aperto il fuoco, ma la polizia americana ha confermato che almeno 4 adolescenti sono rimasti uccisi e oltre 20 quelli feriti. Ecco, questa insomma era la prima pagina del Messaggero di oggi. Diamo un'occhiata, anzi possiamo dire, alle altre prime pagine anche dei quotidiani che non abbiamo qui in radio questa mattina. I giornali di centrodestra parlano comunque di immigrazione, ovviamente con tutto un altro tenore. Libero: le regioni del PD chiudono ai migranti, i governatori si rifiutano di collaborare alla gestione dell'emergenza, vogliono farli sbarcare ma pretendono che a ospitarli siano altri. C'è poi la colonna di sinistra con un editoriale di Vittorio Feltri: Rosa e Olindo sono innocenti, lo dico da 16 anni, quindi insomma si interessa alla strage di Erba. E poi altri articoli un po' su Berlusconi che lascia la terapia intensiva, la sinistra maniacale che critica Giorgia Meloni pure se abbraccia dei bimbi etiopi. E poi c'è invece un articolo di Diego Mandarà che si sarebbe infiltrato in un non so se un corteo insomma per l'ambiente, una giornata con gli eco imbecilli imbrattatori, il racconto dell'infiltrato, chiedono soldi e annunciano fermeremo Roma. Vabbè, poi c'è il giornale, le regioni rosse scelgono l'invasione, secessione sui migranti, emergenza sbarchi, il governo nomina il commissario, ma i 4 territori a guida PD rifiutano ogni aiuto. E si sveglia: magistratura democratica, basta leggi sui clandestini. C'è poi appunto l'editoriale di Marco Gervasoni, ricordare e superare, sulla il rogo di Primavalle. Meloni su Primavalle tenta la pacificazione, ma la sinistra non c'è. Va bene, andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano apre invece con la guerra in Ucraina, munizioni a Kiev nel 2028, senza offensiva serve trattare, Stati Uniti e alleati hanno i magazzini vuoti, 5 anni per riempirli. Non c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano il tema immigrazione, c'è invece l'evasione appunto dell'oligarca russo. E vabbè, niente di particolarmente interessante. La Verità ce la risparmiamo. Il Domani apre con un doppio articolo, come al solito, una grande foto di Papa Francesco, il Papa che verrà dopo Francesco. Il Pontefice sta bene, ma le cordate in Vaticano iniziano a contare i voti per il prossimo conclave. Questo è un articolo di Francesco Peloso. E poi sulla colonna sinistra del Domani, Nadia Urbinati, politologa, ci parla della Francia, convergenze e preoccupazioni. La Francia brucia e i poteri si alleano. Questo magari poi ce lo andiamo invece a leggere nella lettura delle pagine interne. Direi che per quanto riguarda appunto le pagine interne, visto che Il Manifesto e Avvenire oggi non sono in edicola, possiamo insomma un po' chiuderla qui. Ci prendiamo un attimo di pausa e poi proseguiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani di oggi.
Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro, e anche se male affronto il discorso. Come va? Sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto, l'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande, la vita degli altri, pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi d'incontro, e anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
Ma dimmi come va, come va, come va, come va, come va, ti fa ancora le canne, non ti vengo le pare. Ma dimmi come va, come va, come va, l'altro giorno ti hai detto che hay más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti. Signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il sedan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro un cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Dai, se c'è te cazzia, si sbriga e andiamo.
Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. Ne m'abbandono e vanta, anche se incazzi di te. Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. M'abbandono e vanta, anche se incazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantino come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, amo, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, dove vado?
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. E m'abbandono e panto, anche se incazzi di te. Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. M'abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. M'abbandono e vanto anche se incazzi di te.
Oggi è martedì.
E allora, quando sono le 9:18, torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Proseguiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani. Alcuni li abbiamo già nominati quando, insomma, abbiamo dato una letta e commentato un po' le prime pagine di oggi. Per esempio, l'intervista che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Il tema è sempre quello della gestione dell'immigrazione, che come abbiamo visto è il tema che assolutamente tiene banco nelle prime pagine di oggi, perché appunto è in discussione in Parlamento la conversione del cosiddetto decreto Cutro, con numerose aggiunte, insomma emendamenti che hanno aperto, diciamo, uno scontro non solo tra le forze politiche ma anche tra il governo e le amministrazioni locali. Per contribuire, diciamo, a questo dibattito, il Corriere della Sera, nella persona di Francesca Basso, è andata a intervistare Manfred Weber, che è appunto il presidente, capogruppo e presidente del Partito Popolare Europeo all'Europarlamento, ma anche membro della Commissione del Parlamento Europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. L'Italia va ringraziata, gli altri paesi devono aiutare, pronti a costruire muri. Il presidente del PPE Weber: bisogna proteggere i confini dell'Unione, ci vuole un piano europeo per il Mediterraneo a partire dalla Tunisia. Questo un po' il titolo e la sintesi dell'intervista. Sulla migrazione, dice Weber, servono misure concrete di solidarietà verso l'Italia da parte degli altri paesi dell'Unione. Per questo il gruppo del PPE ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento dell'Unione Europea per cercare solidarietà verso l'Italia. Parla appunto Manfred Weber, presidente e capogruppo al Parlamento dell'Unione Europea del Partito Popolare Europeo, che da mesi si sta spendendo in prima persona per l'alleanza guidata da Giorgia Meloni. Stiamo andando incontro, dice Weber, a un'altra grande crisi migratoria in Europa ed è per questo che il PPE sostiene pienamente il governo italiano nel dare priorità a questo tema a livello europeo. Abbiamo bisogno di azioni comuni e ci rammarichiamo molto del fatto che da parte della Commissione degli Stati dell'Unione non ci siano molta consapevolezza, né ascolto, né molta azione verso un problema serio. L'intervistatrice, insomma la giornalista Francesca Basso, chiede: pensa che il piano presentato da von der Leyen in febbraio non sia abbastanza? E Weber risponde: il piano è buono, ma siamo in ritardo nell'attuazione. La gestione congiunta del fenomeno con i paesi del Nord Africa non deve essere vista solo come uno sforzo italiano per fermare la partenza dei barconi. Servono subito accordi di riammissione chiari con i paesi di origine. Per anni la Commissione li ha promessi, deve accelerare. Se un migrante non ha diritto alla protezione deve tornare a casa. Insomma, mi sembra che la posizione sia abbastanza cristallina. La giornalista chiede poi se Roma è stata lasciata sola e Weber risponde: a livello dell'Unione Europea la solidarietà non funziona, ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca di salvarli e aiutarli. Quando abbiamo un numero così alto di arrivi e il governo italiano cerca di gestire le cose in modo serio, gli altri paesi come la Germania e la Francia devono aiutare. Il governo tedesco e francese, ma anche gli altri, non possono stare a guardare, devono portare volontariamente i migranti con un diritto di asilo sul loro territorio. Quindi qui si rilancia la via dei ricollocamenti. Sulla questione delle frontiere, i muri dovrebbero essere un'eccezione, dice Weber. Perché, allora, innanzitutto perché si parla di questi muri? Perché mercoledì il Partito Popolare Europeo presenterà un emendamento al bilancio dell'Unione per il 2024 per finanziare la costruzione di muri alle frontiere esterne dell'Unione. E quindi Francesca Basso gli chiede perché, il perché di questo emendamento. E Weber risponde: i muri dovrebbero essere un'eccezione, l'ultima risposta, ma se non è possibile fermare in un altro modo l'immigrazione clandestina, allora bisogna anche essere pronti a costruire le recinzioni. Tutti i paesi con un confine esterno ne stanno erigendo: la Grecia con la Turchia, la Polonia e la Lituania con la Bielorussia, la Finlandia con la Russia quando ancora il governo era socialista, la Spagna a Ceuta e Melilla. Il PPE pensa che l'Unione debba finanziare queste recinzioni perché non si tratta di proteggere i confini nazionali, ma quelli europei. E rispetto all'Italia, la frontiera marittima è estremamente complicata perché la priorità in mare è salvare vite umane ed è quello che stanno facendo le autorità e la Guardia Costiera italiana. Per questo le ringrazio, un altro ringraziamento al governo Meloni. Insieme dobbiamo stabilizzare la rotta del Mediterraneo. Serve un piano europeo, la Commissione dell'Unione Europea e gli Stati membri devono presentare al prossimo Consiglio europeo una proposta concreta per la Tunisia. L'abbiamo già fatto anni fa con il piano dell'Unione Europea per la Turchia, ce lo ricordiamo bene, per il quale abbiamo speso circa 6 miliardi. Serve uno sforzo simile con i nostri partner nel Nord Africa. Non c'è alcun problema legale nel finanziare appunto queste recinzioni. Condivido l'opinione del presidente Michel, è una questione politica ed è per questo che discuteremo e voteremo al Parlamento dell'Unione. Penso che gli altri partiti come i liberali, socialisti e verdi debbano spiegare perché costruiscono recinzioni a livello nazionale ma al Parlamento dell'Unione Europea votano contro, e questo per me non è serio. Va bene, insomma, questo era quanto di rilevante sul tema migratorio da parte appunto del principale raggruppamento politico di destra e centrodestra nel Parlamento europeo. Mi sembra insomma di rilievo la notizia dell'emendamento al bilancio dell'Unione per stanziare fondi per la costruzione di muri sulle frontiere esterne dell'Unione. rimarrei un po' sul tema diciamo Europa, sul tema appunto leggermente di cronaca estera, anche se poco oltre i nostri confini. Mi sposterei in Francia per andare a leggere insomma un paio di articoli sulla questione degli scioperi in Francia e la riforma delle pensioni. Ne abbiamo parlato diciamo in alcuni redazionali, anche dai microfoni di questa radio, andando un po' a sentire compagni e compagne in Francia, quindi invito insomma chi è all'ascolto ad andarsi un po' a riascoltare i podcast. Ma per quanto riguarda quest'oggi la stampa mainstream, a pagina 13 della stampa troviamo un'intervista a Yves Menier, un docente all'Università Louis di Roma, secondo appunto la stampa tra i massimi esperti di evoluzione delle istituzioni pubbliche. Che è stato appunto intervistato da Danilo Ceccarelli. La rivolta antipensioni, paradosso francese, Mélenchon la cavalca ma Le Pen si rafforza. Secondo il politologo la riforma Macron è prudente, 4 cittadini su 10, quindi meno della metà, non vedranno salire l'età pensionabile. La sinistra radicale prova ad alzare la tensione, ma la maggioranza della popolazione non la seguirà. Questa è la sintesi di questa intervista a Yves Menier. Il Consiglio Costituzionale francese ha approvato la riforma delle pensioni con qualche censura e ha dimostrato una certa prudenza, questo appunto secondo Yves Menier, politologo e docente all'Università Louis di Roma, un atteggiamento che di solito questo tipo di istituzioni assumono per non intromettersi troppo nella politica legislativa dei governi. Così il presidente Macron ha visto passare quasi tutto il progetto, in particolar modo il provvedimento cardine che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, ma il 40% dei francesi è escluso da questa misura, ricorda Menier, facendo riferimento alle categorie speciali di lavoratori. Erano provvedimenti sociali che sembravano ammorbidire questa riforma, ma che secondo i saggi non avevano nulla a che vedere con la legge. Così descrive Menier le sei misure bocciate dal Consiglio Costituzionale. Danilo Ceccarelli poi chiede: intanto la Francia si prepara a nuovi scioperi e manifestazioni. Secondo Menier il paradosso sta nel fatto che la maggior parte dei lavoratori in sciopero negli ultimi mesi vanno in pensione prima dei 60 anni. Si tratta dei dipendenti delle ferrovie statali, del settore energetico e di quello aeronautico, ma anche della polizia e delle forze armate. Sono categorie particolari che smettono di lavorare tra i 55 e i 60 anni. Infatti durante le mobilitazioni la Francia più o meno funzionava come se niente fosse, ad eccezione di qualche settore come quello dei trasporti. Le contestazioni continueranno e ci saranno disordini ancora per un po' di tempo, dice Yves Menier. Più che una ripresa massiccia delle proteste, credo che a scendere in strada saranno soprattutto gli elementi più radicali dell'estrema sinistra. Il 90% dei francesi, continua il politologo, non sa nemmeno cosa sia quell'articolo, cioè l'articolo 49,3 della Costituzione, con cui appunto Macron ha forzato un po' il dibattito parlamentare, permettendo appunto l'approvazione della riforma senza il voto del Parlamento. Levy dice: il 90% dei francesi non sa nemmeno cosa sia quell'articolo, utilizzato più di 100 volte durante la Quinta Repubblica. Spesso inoltre si dimentica che il meccanismo è stato applicato soltanto all'Assemblea nazionale, perché il Senato ha votato. È una tecnica utilizzata anche in altri paesi come la Germania o l'Inghilterra, ma con modalità differenti. In Italia non esiste, ma ci sono altri modi per far passare i testi del governo. Questo insomma lo sappiamo bene, pensiamo ai voti di fiducia. Oggi direi che l'80% della legislazione italiana è stata adottata sotto forma di decreto legge. In Francia i media e i social network hanno trasformato il 49,3 in un mostro, ma non è così, perché si inserisce nella tradizione del parlamentarismo razionalizzato, che consiste nel dare un minimo di possibilità a un esecutivo di governare. La Francia ha una lunghissima tradizione di contestazioni, questa forma di partecipazione può rendere forti le tensioni, quindi non direi che la Francia sia in un buono stato di salute sul tema del clima, sul piano del clima sociale. La strategia della France Insoumise, che sarebbe insomma il compagine di Mélenchon, qui etichettato come sinistra radicale, fa molto discutere perché crea un clima di tensione che alla fine non funziona. Il suo leader Mélenchon non sarà mai presidente, questo è certo. In un ipotetico secondo turno tra lui e Marine Le Pen non c'è dubbio che sarebbe quest'ultima a vincere, perché la Francia sociologicamente è più a destra che a sinistra e Mélenchon fa paura a molti francesi. Sulle prossime presidenziali dice Meny, ne riparleremo nel 2027, ma non ne sono così sicuro. Sono così sicuro del fatto che Le Pen potrebbe vincere. La grande differenza tra sistemi presidenziali come quelli di Francia e Stati Uniti e sistemi parlamentari consiste nel fatto che questi ultimi hanno una capacità maggiore di digerire le forze populiste di destra e di sinistra. In Italia ad esempio vediamo che hanno la possibilità di governare, ma mai da sole, hanno dovuto mettere molta acqua nel loro vino dopo aver capito che il discorso fatto quando erano all'opposizione non funzionava al governo. Giorgia Meloni è forse la figura politica ad averlo capito meglio di tutti, anche se il suo non è un partito populista, dice Yves Meny, riferendosi a Fratelli d'Italia. Sempre sulla Francia ci spostiamo invece sulla prima pagina del Domani. Dicevamo appunto che la colonna di sinistra viene dedicata a un articolo di commento di Nadia Urbinati sul clima politico in Francia. La Francia brucia e i poteri si alleano. Parigi brucia, dice Nadia Urbinati, e non è un momento felice per la democrazia. Assistiamo a un fenomeno che non può non preoccupare: l'allineamento delle corti con le decisioni dei governi, quasi che i poteri dei governi costituzionali, invece di limitarsi, si allineino per giunta su posizioni che contrastano fortemente con l'opinione della popolazione e spesso anche con i conclamati diritti sociali e umani. La legge sull'innalzamento dell'età pensionabile voluta dal presidente Macron è stata sostanzialmente approvata dal Consiglio Costituzionale, che invece ha bocciato la proposta di referendum abrogativo. L'innalzamento dell'età pensionabile manterrà comunque la Francia al di sotto della norma in Europa e in molte altre economie sviluppate, dove l'età in cui si applicano le prestazioni pensionistiche complete è di 65 anni e si sta spostando sempre più verso i 67 come in Italia. Ma quel che qui interessa sottolineare è che la notizia della decisione della Corte è stata come benzina sul fuoco: un'immediata chiamata alla mobilitazione, molta folla che intona inni, una minoranza che incendia i cassonetti, la polizia è tenuta antisommossa e le prime barricate che si alzano. Non sarà probabilmente una rivoluzione, forse neppure una crisi che indurrà l'inquilino dell'Eliseo a dimettersi, ma il corso che questa vicenda sta prendendo merita attenzione. Le rivolte persistenti e le forme di scontento che serpeggiano almeno da due decenni, intensificate dalla crisi del 2008, stanno gradualmente mostrando un volto nuovo. L'uso della violenza messo in atto a Genova nel 2001 contro manifestanti che contestavano pacificamente i progetti neoliberisti ha fatto scuola. Ora però alla repressione si affianca una strategia di legittimazione formale da parte dei poteri di controllo. I governi si fanno più repressivi, certamente, ma alla coercizione si aggiunge la benedizione da parte del potere costituzionale. Il caso della Francia richiama quello della Gran Bretagna, dove recentemente la Corte è intervenuta a favore della norma voluta da Boris Johnson, con la quale lo Stato spedisce in Ruanda i migranti clandestini, tra virgolette, che arrivano attraverso il canale della Manica. Anche qui la Corte ha dichiarato legittima una misura a dir poco controversa. Si assiste ad un allineamento del potere negativo di censura delle corti con il parere positivo di decisione degli esecutivi. Ciò apre un campo nuovo alle politiche repressive. La polarizzazione che i populisti esaltano viene ora praticata proprio dall'establishment, che si unisce e si asserraglia. Intervistato dalla CNN, un esperto di diritto costituzionale francese ha dichiarato che l'operazione di polizia per proteggere il tribunale è senza precedenti. Per quanto mi ricordo, non ho mai visto immagini del genere finora. E niente, questa era, diciamo, un po' un piccolo focus, diciamo, un paio di articoli sulla situazione in Francia, che comunque dai microfoni di Radio Onda Rossa continueremo ovviamente a seguire. Ora facciamo un'altra piccola pausa e poi cambiamo decisamente tema.
Remonte-moi les bretelles, fais péter la pression des boutons. Retourne-moi les poches, je suis ton petit maigrichon. Déchique-moi les bretelles, prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche, je suis popoposéidon. Elle change de couleur quand je la caresse. Yodelay, hey, hey. Ma salopette est un arc-en-ciel.
Comme un arc dans le ciel.
Yodelay, yodelay, yodelay. 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 Caresse, caresse ma salopette. Bichonne la la la, bichonne la la la. Caresse, caresse ma salopette. Chatouille la la la, chatouille la la la. Remonte-moi les bretelles, fais péter la pression des boutons. Retourne-moi les poches, je suis ton petit maigrichon. Déchique-moi les bretelles, prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche, je suis popoposéidon. Je la kiffe en intégrale, la salopette à Marinette. Je l'aime artisanale, la salopette à Colette. Elle change de couleur quand je la caresse. Yodelay, hey, hey. Ma salopette est un arc-en-ciel.
Comme un arc dans le ciel.
Yodelay, yodelay, yodelay. 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 Bichonne la la la, bichonne la la la. Caresse, caresse ma salopette. Chatouille la la la, chatouille la la la. Je la kiffe en intégrale, la salopette à Marinette. Je l'aime artisanale, la salopette à Colette.
Mamie, mamie.
E allora, quando sono le 9.38, torniamo in voce e continuiamo con la lettura di alcuni articoli dalle prime pagine interne di oggi, mentre la radio comincia a popolarsi di altri compagni e redattori che continueranno a tenervi compagnia con il palinsesto di questo lunedì. Passiamo al Corriere della Sera per leggere, diciamo, quanto riportato dal data room di oggi. L'avevamo anche questo diciamo preannunciato dalla lettura delle prime pagine dei giornali, in particolare appunto dalla prima pagina del Corriere della Sera. Il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza si concentra quest'oggi sulla sanità e finanziamenti. Cosa non viene detto? Le regioni e il buco di 3,8 miliardi per i costi Covid nel 2021. Nel 2022 il caro bollette le mette di nuovo in difficoltà. Perché mancano fondi per la salute e quali sono i rischi? Se la lista d'attesa appartenesse a una corporazione sarebbe certamente più corta, ma qui si tratta di una lista senza rappresentanza formata da milioni di cittadini dove ognuno subisce in solitudine il proprio disagio, si arrangia come può. Inizia così appunto il data room di oggi. Eppure nessun governo ha mai dichiarato di voler tagliare la spesa sanitaria, al contrario sono sempre stati snocciolati miliardi di investimenti. Per capire se lo Stato ne tira fuori abbastanza, gli esperti usano un indicatore, il rapporto tra i finanziamenti pubblici al Servizio Sanitario Nazionale e il PIL. Se l'incidenza percentuale rispetto al valore di tutti i beni e servizi prodotti nel nostro paese è bassa, vuol dire che lo Stato non investe a sufficienza per la salute dei propri cittadini. Con 114,4 miliardi spesi nel 2019, l'Italia arriva alla pandemia con un livello di finanziamento rispetto al PIL del 6,4%, contro il 9,8 della Germania, il 9,3 della Francia e il 7,8 del Regno Unito. Il 2020 è l'anno della spesa record, 120,5 miliardi pari al 7,3% del PIL. La grande lezione del Covid è quella dell'impegno solenne, mai più risparmi e tagli sulla sanità. Ma cosa è successo dopo? Si chiedono Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Nel 2021 le regioni spendono 8,3 miliardi in più per coprire i costi extra, ricoveri in ospedale di chi ha contratto il virus, tamponi, reclutamento di medici, eccetera. Lo Stato oggi gliene ha rimborsati solo 4,45, vuol dire che le regioni hanno accumulato un buco da 3,86 miliardi. Alla Lombardia è stato rimborsato un miliardo in meno di quello che ha speso. Al Lazio 442,8 milioni. Nel 2022 le regioni continuano a sostenere spese extra legate al Covid, i ricoveri, la sanificazione obbligatoria degli ambienti, le uscite per il personale aggiuntivo, oltre alle visite e gli esami da recuperare. Con la fine dello stato d'emergenza del 31 marzo, però, lo Stato di fatto non riconosce più i finanziamenti aggiuntivi. In più si sommano 1,4 miliardi di costi per l'impennata delle bollette di luce e gas. Con il decreto del 10 gennaio 2023 il governo Meloni mette 1,6 miliardi alla voce maggiori costi delle fonti energetiche e per il perdurare della pandemia. I fondi vengono distribuiti in percentuale rispetto alla popolazione delle regioni. La sanità pesa all'incirca per l'80% sui bilanci delle regioni e gli ultimi due anni si fanno sentire, lo dimostra il confronto tra il 2022 e il 2019. Le regioni che avevano conti in ordine ora sono indebitate, per esempio l'Emilia-Romagna è in rosso di 84,9 milioni, il Lazio di 125,5. Bilancio in pareggio ma risicatissimo per la Lombardia, che chiude con 296.000 euro contro i 6,3 milioni del 2019. Ora alle 20 regioni arriverà 1,085 miliardi per il cosiddetto payback. Chi negli anni passati ha acquistato dispositivi medici in più rispetto al tetto di spesa fissato recupererà il 50%. In sostanza si distribuiscono un po' di soldi a tutte le regioni che hanno sforato su un altro capitolo di spesa, sperando che tappi il buco aperto dai costi del Covid e delle bollette. Difficile. Del resto il finanziamento al servizio sanitario cresce solo sulla carta, siccome i soldi si pesano rispetto al PIL siamo passati dal 6,4 del 2019 al 6,9 del 2021 e poi la curva si inverte, 6,6 nel 2022, 6,7 nel 2023 e in prospettiva 6,2 nel 2025. In pratica stiamo tornando addirittura indietro rispetto al pre-pandemia. Per arrivare ai livelli di Germania e Francia servirebbero all'incirca 40 miliardi in più all'anno. Quando le risorse sono poche si è costretti a risparmiare proprio nel momento in cui è necessario investire in vista delle sfide che ci attendono, a partire dalle liste d'attesa. Resta da recuperare qualche milione di prestazioni sanitarie perse per il blocco rallentamento dell'attività sanitaria durante i mesi clou della pandemia. Oltre a esami e visite specialistiche, i dati diffusi dal Ministero della Salute e Agenas confermano il permanere di criticità anche sui ricoveri. Il rischio numero due, secondo appunto il Data Room, riguarda l'assistenza territoriale. È stata avviata la riforma dell'assistenza sul territorio prevista dal PNRR, che prevede la creazione di almeno 1.350 case della comunità, 400 ospedali di comunità, 600 centrali operative territoriali e lo sviluppo della telemedicina. I 7 miliardi per la costruzione degli edifici arrivano dal PNRR, ma la riforma necessita di un'adeguata dotazione di personale. Il fabbisogno totale al 2027 di medici è stimato in 42.331 ospedalieri. In un data room dell'ottobre 2022 abbiamo visto che gli specialisti che saranno sfornati per allora dalle scuole di specializzazione saranno 62.000. Tenuto conto che il 10% non finisce gli studi e il 25% non resta a lavorare nel sistema sanitario nazionale, vuol dire che per gli ospedali pubblici saranno pronti sempre al 2027 42.086 specialisti. Le entrate specialisti, le entrate e le uscite sono quindi in equilibrio, ma ancora una volta i conti tornano solo sulla carta, perché nella realtà, una volta banditi i posti nelle scuole, le specialità di cui c'è più bisogno non vengono scelte. Uno dei problemi che restano sul tavolo è legato agli stipendi. Un medico tedesco rispetto a un italiano guadagna il 93,6% in più. Infine, il rischio numero 3 è il seguente: i primi 9 mesi del 2022 registrano una riduzione della spesa per investimenti di oltre il 13%, che vuol dire meno soldi per l'acquisto di attrezzature nuove e per la manutenzione dei reparti, al fine di garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata alla domanda di salute. Lo fa presente la Corte dei Conti, che scrive: il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità costituisce un contributo sostanziale al perseguimento della finalità pubblica della tutela della salute, in quanto l'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale consente meglio di rispondere con strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne e sicure alle necessità di salute della comunità. In conclusione, snocciolare qualche miliardo in più fa sempre una certa impressione, ma rispetto alle necessità sono solo noccioline. Allora, questo era il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Insomma, per chi volesse approfondire, ovviamente al di là del testo che io ho letto, ci sono vari grafici che riportano i dati e l'andamento del finanziamento al sistema sanitario nazionale. Quando sono le 9:47, questa è sempre appunto la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sugli 87.9, io mi prenderò una piccola pausa ulteriore e poi chiudiamo la rassegna stampa di oggi con qualche notizia dalla cronaca di Roma, dei vari quotidiani.
Será yo te...
Allora, come dicevamo poco fa, chiudiamo la rassegna stampa di oggi quando sono le 9.42, andandoci a leggere alcune notizie dalle cronache di Roma dei quotidiani. Prima di entrare però nella pagina, nelle pagine proprio locali di cronaca di Roma, leggerei un articolo che avevo intravisto prima tra le pagine del Messaggero su Expo. Expo, la sfida capitale, il governo a caccia di voti. Da stasera a sabato gli ispettori a Roma, corsa contro il tempo per battere Riad. Meloni e Colle, le istituzioni in campo, in settimana incontri con Salvini e Tajani. Sbagliare non è un'opzione, questo l'incipit dell'articolo di Francesco Bechis a pagina 7 del Messaggero di oggi. Roma ha 5 giorni per avvicinarsi al traguardo di Expo 2030 e per farlo dovrà giocarsi tutte le carte a disposizione. Il centro storico e le rovine romane, il clima e il buon cibo, il fascino di architetture antiche e moderne e soprattutto l'innovazione del progetto italiano, il parco solare urbano più grande al mondo all'ombra della Vela di Calatrava sulla spianata di Tor Vergata. Indotto stimato 50 miliardi di euro, 300.000 posti di lavoro. Arriveranno stasera a Fiumicino i 4 ispettori del Bureau International des Expositions a guidare la squadra che dovrà valutare la candidatura della capitale. Il segretario greco Dimitri Kerkensis, già in visita a gennaio per un primo sopralluogo, è un test decisivo nella maratona che porterà Roma a sfidare quest'autunno le rivali Busan, Corea del Sud, Riyadh, Arabia Saudita e Odessa in Ucraina. E infatti le istituzioni sono scese in campo compatte, da un lato Gualtieri, dall'altro l'intero governo che affiancherà e accoglierà gli ispettori in questi giorni. Agenda fittissima per il tour del Bureau fra le vie di una Roma ripulita da cima a fondo per l'occasione, perché il decoro è uno dei parametri attenzionati, e blindata non solo per l'evento Expo. E vabbè, insomma, questo era un po' il punto, diciamo, sulla negoziazione dell'Italia per raccogliere l'Expo 2030, che insomma, come varie volte abbiamo detto, perlomeno sicuramente io dai microfoni di questa radio, non ci auguriamo che venga affidato a Roma, perché significherebbe un'ulteriore distruzione e cementificazione di questa città. Poi sui posti di lavoro bisognerebbe sempre andare a capire che tipo di posti di lavoro saranno, quanto saranno precari, quanto saranno pagati, quante morti sul lavoro ci toccherebbe raccontare a fronte di tutti i cantieri che verrebbero aperti in questa città. Detto questo, invece, passerei proprio alle cronache locali. Ricomincerei sempre dal Messaggero, perché comunque ci offre sempre i punti di vista più interessanti, tra virgolette. Infatti anche la cronaca di Roma del Messaggero apre con l'Expo, volata Expo, Roma sotto esame. Oggi nella capitale gli ispettori del di Parigi che sceglieranno la sede della kermesse, previsto un tour aereo con il pallone aerostatico su Tor Vergata per convincere i commissari. E che altro racconta la prima pagina del Messaggero? Allarme hooligans, si parla, diciamo, della Feyenoord, violenti in arrivo, l'asse con gli ultra del Napoli, poi nuova ZTL, romani nei guai, si fermano 30.000 auto dal 1 novembre, stop a diesel Euro 4 e benzina Euro 3. E poi appunto l'incidente di Ciro Immobile e del tram 19, ho visto Immobile passare, il mio semaforo era rosso, niente in più da raccontarvi, se no appunto una pagina intera, pagina 36, dedicata all'Expo, tour aereo su Tor Vergata per stregare gli spettatori. Poi appunto il piano sicurezza in vista del match di giovedì contro la Roma, timori di incidenti durante la visita del Bureau e gli olandesi invitati in Campania due giorni prima della partita dell'Olimpico. Treni pieni da Rotterdam, 1000 agenti in campo per evitare disordini. Quindi insomma parliamo di una Roma completamente blindata dalla congiunzione infelice di questi due eventi, quindi la visita dei commissari dell'Expo e la partita. E il mese nero di Termini con le scale mobili rotte, immobile che si schianta sul tram, un appartamento in fiamma al Pigneto, insomma niente di particolarmente esaltante. Andrei avanti velocemente quando sono le 9.55 con la cronaca di Roma di Repubblica, che apre appunto con Ciro Immobile e l'incidente con il 19. Il giallo del semaforo, il capitano della Lazio si scontra con un tram, è passato col rosso, il conducente dice no, era verde, il macchinista romanista chiede come stanno le bimbe, le figlie di Immobile che erano in auto con lui. Poi verso il Giubileo, altro grande evento che interesserà la nostra città, metro A, le nuove fermate, un investimento da 61 milioni di euro cambierà volto alle stazioni della linea rossa, ecco i rendering nel pacchetto in arrivo, è compresa anche la sostituzione di ascensori e scale mobili fuori servizio. Ci sono poi gli autisti ATAC in tribunale, troppe buche, siamo invalidi, e poi la Repubblica di Roma ci tiene a farci sapere che il suocero dei fratelli Bianchi si candida a Velletri, il suocero di non di tutti e due fratelli ma di uno dei due si è candidato a Velletri, ricordiamo appunto sono le due persone condannate per l'omicidio di Willy. Questo era per dire. Poi anche qui viene riportata la questione dello stalking ai danni di una studentessa di una scuola media di Latina, che insomma avevamo letto già dalla prima pagina del Messaggero di oggi. Detto questo non mi sembra ci sia molto altro, passerei appunto ancora più velocemente alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che apre con Ciro Immobile che si schianta sul tram e la partita della Roma di ieri, una maxi rissa a Fregene, identificati i picchiatori, un'inchiesta per violenza sessuale a Trastevere, festa da incubo per le ragazze straniere, e quindi come procede la vicenda giudiziaria e la requisitoria del PM. Questo è quanto per la prima pagina della cronaca di Roma del Corriere. Per il resto insomma mi sembra che ci siamo. Quindi diciamo, una volta lette queste notizie e notiziole, direi che la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi lunedì 17 aprile si può concludere tranquillamente qui. Io vi invito tutte le persone in ascolto a non abbandonare gli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché alle 11 ci sarà come ogni lunedì lo spazio comunicazioni, e poi appunto il palinsesto del lunedì della radio proseguirà come previsto. Vi ricordo inoltre, come ho fatto già all'inizio di questa rassegna, di sottoscrivere la campagna per il radio abbonamento 2023 di Radio Onda Rossa. Lo potete fare in vari modi, potete sostenere la radio in vari modi, che trovate tutti sulla voce sostieni sul sito di Radio Onda Rossa, e c'è anche appunto il banner specifico della campagna di radio abbonamento. Potete venirci a trovare qui in radio o venirci a cercare amabilmente in tutti gli eventi e le piazze che attraverseremo come Radio Onda Rossa nei prossimi tempi. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona settimana, in particolare chi ci ascolta privato della propria libertà. 9 ho visto immobile passare il mio semaforo, era rosso, niente in più da raccontarvi, se no appunto una pagina intera, pagina 36, dedicata all'Expo, tour aereo su Tor Vergata per stregare gli ispettori, poi appunto il piano sicurezza in vista del match di giovedì contro la Roma, timori di incidenti durante la visita del Bureau e gli olandesi invitati in Campania 2 giorni prima della partita dell'Olimpico, treni pieni da Rotterdam, 1000 agenti in campo per evitare disordini. Quindi insomma parliamo di una Roma completamente blindata dalla congiunzione infelice di questi due eventi, quindi la visita dei commissari dell'Expo e la partita. E il mese nero di Termini con le scale mobili rotte, immobile che si schianta sul tram, un appartamento in fiamma al Pigneto, insomma niente di particolarmente esaltante. Andrei avanti velocemente quando sono le 9.55 con la cronaca di Roma di Repubblica, che apre appunto con Ciro Immobile e l'incidente con il 19, il giallo del semaforo, il capitano della Lazio si scontra con un tram, è passato col rosso, il conducente dice no era verde, il macchinista romanista chiede come stanno le bimbe, le figlie di Immobile che erano in auto con lui. Poi verso il Giubileo, altro grande evento che interesserà la nostra città, metro A, le nuove fermate, un investimento da 61 milioni di euro cambierà volto alle stazioni della linea rossa, ecco i rendering nel pacchetto in arrivo, è compresa anche la sostituzione di ascensori e scale mobili fuori servizio. Ci sono poi gli autisti ATAC in tribunale, troppe buche, siamo invalidi, e poi la Repubblica di Roma ci tiene a farci sapere che il suocero dei fratelli Bianchi si candida a Velletri, non di tutti e due fratelli ma di uno dei due, si è candidato a Velletri, ricordiamo appunto sono le due persone condannate per l'omicidio di Willy. Vabbè, insomma, ecco, questo era per dire. Poi anche qui viene riportata la questione dello stalking ai danni di una studentessa di una scuola media di Latina, che insomma avevamo letto già dalla prima pagina del Messaggero di oggi. Detto questo, non mi sembra ci sia molto altro, passerei appunto ancora più velocemente alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che apre con Ciro Immobile che si schianta sul tram e la partita della Roma di ieri, una maxi rissa a Fregene, identificati i picchiatori, un'inchiesta per violenza sessuale a Trastevere, festa da incubo per le ragazze straniere, e quindi come procede la vicenda giudiziaria e la requisitoria del PM. Questo è quanto per la prima pagina della cronaca di Roma del Corriere. Per il resto, insomma, mi sembra che ci siamo. Quindi diciamo, una volta lette queste notizie e notiziole, direi che la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi lunedì 17 aprile si può concludere tranquillamente qui. Io vi invito tutte le persone in ascolto a non abbandonare gli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché alle 11 ci sarà come ogni lunedì lo spazio comunicazioni e poi appunto il palinsesto del lunedì della radio proseguirà come previsto. Vi ricordo inoltre, come ho fatto già all'inizio di questa rassegna, di sottoscrivere la campagna per il radio abbonamento 2023 di Radio Onda Rossa. Lo potete fare in vari modi, potete sostenere la radio in vari modi, che trovate tutti sulla voce sostieni sul sito di Radio Onda Rossa. rossa, e c'è anche appunto il banner specifico della campagna di radio abbonamento. Potete venirci a trovare qui in radio o venirci a cercare amabilmente in tutte in tutti gli eventi e le piazze che attraverseremo come Radio Onda Rossa nei prossimi tempi. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona settimana, in particolare chi ci ascolta privato della propria libertà.